Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
Von der Leyen al Parlamento europeo: non lasceremo che gli estremismi distruggano l'Europa. Confermato il Green Deal, ci sarà un commissario per il Mediterraneo. Verso il sia von der Leyen, i verdi europei. Divisa la maggioranza italiana, no della Lega, sì di Forza Italia, incertezza, Fratelli d'Italia. Salva casa in aula oggi pomeriggio alla Camera per il voto di fiducia, novità per la sanatoria e per l'abitabilità dei piccoli appartamenti. Sciopero dei trasporti oggi per mezza giornata, traffico ripreso già a Milano e Roma, disagi nel pomeriggio a Napoli e in Toscana. Buongiorno da Alessio Maurizio e dalla redazione, ben ritrovati con il punto di metà giornata. Cominciamo con la giornata a Strasburgo, il Parlamento europeo: non accetterò che gli estremismi e le demagogie distruggano il nostro stile di vita europeo. È essenziale che il centro democratico regga, e questo è uno dei punti centrali del discorso della presidente designata della Commissione von der Leyen, che è intervenuta al Parlamento europeo per chiedere un voto per la sua riconferma. Confermata la centralità del Green Deal, il taglio del 90% delle emissioni, von der Leyen ha detto anche che ci sarà un commissario per il Mediterraneo. Sentiamo.
Our focus will now be on implementation and investment.
Un nuovo accordo su ecologia e industria nei primi 100 giorni di governo. Avanti con il Green Deal, con l'obiettivo di tagliare le emissioni di gas serra del 90% entro il 2040. E poi l'immigrazione: ci sarà un commissario per il Mediterraneo. La difesa europea va rafforzata, ci sarà anche un commissario. Ribadito il sostegno all'Ucraina. Ursula von der Leyen rinnova gli impegni e annuncia nuove figure per il prossimo governo dell'Unione nel discorso al Parlamento europeo, che dovrà votarle la fiducia. Non lascerò che gli estremismi o le demagogie distruggano l'Unione, dice von der Leyen, che attacca il premier ungherese Viktor Orban dopo il viaggio a Mosca di 2 settimane fa, primo atto da presidente di turno dell'Unione Europea.
2 weeks ago, a European Union Prime Minister went to Moscow. This so-called peace mission.
Questa cosiddetta missione di pace è stata solo una missione dell'acquiescenza, dell'appeasement, dice von der Leyen. Una politica di eccessive concessioni e dopo 2 giorni i jet di Putin, sottolinea, hanno colpito un ospedale pediatrico. Nessuno, dice von der Leyen, vuole la pace più dell'Ucraina e l'Unione Europea sosterrà l'Ucraina finché sarà necessario. Questo è il nostro messaggio. E a Gaza, dice von der Leyen, lo spargimento di sangue deve fermarsi. L'umanità non può sopportare oltre. Stiamo lavorando, sottolinea, per un maggior sostegno all'autorità nazionale palestinese. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
La maggioranza di partenza di von der Leyen è di circa 400 voti, popolari, socialisti e liberali, a cui si dovrebbero aggiungere i 50 eurodeputati dei Verdi. Spaccati invece i partiti italiani della maggioranza, perché c'è il sì di Forza Italia, il no della Lega, mentre Fratelli d'Italia è ancora incerta.
Ursula von der Leyen si presenta alla prova dell'aula con il sostegno di popolari, socialisti e liberali, che contano su 401 seggi, un numero al quale va aggiunta la compagine dei Verdi, che hanno di fatto annunciato il loro appoggio alla presidente designata, che parte quindi da una maggioranza teorica di 454 voti su 720. Visto il voto segreto, resta però l'incognita dei franchi tiratori. Sul fronte italiano, nonostante il colloquio telefonico di ieri sera tra Meloni e von der Leyen e le aperture arrivate sulle migrazioni e sulla nascita di un nuovo commissario per il Mediterraneo, Fratelli d'Italia prende tempo e fa sapere che comunicherà la sua decisione solo a scrutinio concluso. Il voto dei conservatori europei si muoverà in base agli interessi nazionali, si limita a commentare il capodelegazione Procaccini. La Lega ribadisce invece il suo netto no ad un bis della presidente uscente, contrari anche gli eurodeputati del Movimento 5 Stelle, mentre a von der Leyen confermano il loro sostegno Forza Italia e Partito Democratico. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Ne parleremo ancora più avanti nel corso di Effetto Giorno. Adesso una notizia che arriva sempre dall'Europa: l'autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti di Google e della sua capogruppo Alphabet in merito all'invio agli utenti della richiesta di consenso al collegamento dei servizi offerti. Questa richiesta sembrerebbe infatti non fornire informazioni rilevanti riguardo al reale effetto che il consenso produce luce sull'uso da parte di Google di questi dati personali. E ora invece veniamo in Italia con la giornata politica, il salva casa che va in aula oggi pomeriggio alla Camera per il voto di fiducia. Vediamo quali sono le principali novità rispetto al decreto legge che è già in vigore.
Non solo finestre e tramezzi, come si era detto, ma anche aumenti di altezze e cubature. Nel testo finale del salva casa in vigore a fine mese dopo l'ok settimana prossima in Senato, si allargano le mini sanatorie previste nel decreto Salvini del 29 maggio. La sanatoria per le difformità parziali tra quanto realizzato e quanto previsto nel progetto potrà comprendere anche le variazioni essenziali, dunque anche aumenti di altezze e cubature, ma sempre entro le previsioni urbanistiche vigenti e sempre pagando una multa pari al doppio dell'aumento del valore di mercato. Si allarga poi la tolleranza costruttiva fino al 6% di cubature in più sotto i 60 metri quadrati e poi confermato fino al 5% sotto i 100 metri e via salendo. Maglie più larghe anche per i cambi di destinazione d'uso ammessi anche con opere e le tende a pergola bioclimatiche che diventano edilizia libera. Via libera poi ai mini appartamenti, i requisiti per l'agibilità si abbassano, altezza minima da 2,70 a 2,40 metri e superficie minima da 28 a 20 metri quadrati per i monolocali, da 38 a 28 per i bilocali. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E con la cronaca torniamo all'estero per la decisione del Parlamento israeliano che oggi ha votato una risoluzione contro la nascita dello Stato palestinese, andando contro l'unica soluzione attualmente condivisa, quella dei due Stati, da parte della diplomazia internazionale. Sentiamo.
Il voto della Knesset, che si oppone alla nascita dello Stato palestinese, mette Israele ancora di più in isolamento, visto che la soluzione a due Stati per la risoluzione del conflitto è ampiamente richiesta da pressoché tutti i paesi del mondo, anche se non tutti riconoscono la Palestina attualmente. Sono 145 i paesi su 193 membri dell'ONU che lo fanno. I primi riconoscimenti sono avvenuti il 15 novembre dell'88, quando Yasser Arafat, allora leader dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, dichiarò la nascita dello Stato palestinese. Dallo stesso giorno e fino alla fine di novembre furono 63 i paesi a riconoscere la Palestina, tra i primi Algeria, Indonesia, Libia e Turchia. Per il primo periodo furono per lo più paesi arabi, insieme alla Russia, Cuba, Serbia, India e Cina tra gli altri. In quel mese di novembre Cipro, Slovacchia, Bulgaria e Romania, che all'epoca non erano nell'Unione Europea. Anche il Vaticano riconosce la Palestina, mentre gli ultimi paesi ad averlo fatto sono Irlanda, Norvegia, Spagna, Slovenia e Armenia tra maggio e giugno scorsi. Tra i paesi che non riconoscono la Palestina ci sono Germania, Francia, Italia, Regno Unito, Stati Uniti, Canada e Australia. Nello Delgatto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Gerusalemme.
La cronaca ci riporta invece in Italia per una nuova scossa di terremoto con epicentro a Campi Flegrei di magnitudo 3.6 che è stata registrata questa mattina presto a Napoli. Il sisma è stato distinto chiaramente in diverse zone della città.
Non si registrano danni dopo l'ultima scossa di magnitudo 3.6 epicentro sul Fatara Pisciarelli avvenuta a 2,4 km di profondità nella zona dei Campi Flegrei. L'evento è stato preceduto da un boato ed è stato avvertito distintamente dalla popolazione nell'intera area flegrea, quindi anche nella città di Napoli, in particolare nei quartieri di Agnano e Vomero. Ma al momento sembra che sia tutto secondo le aspettative degli scienziati. Ascoltiamo il direttore dell'Osservatorio Vesuviano, Mauro Di Vito.
La sismicità che è avvenuta con il magnitudo 3.6 di stamattina, un po' ce l'aspettavamo, no, ovviamente i terremoti non si possono prevedere, ma era molto prevedibile che sarebbe avvenuta sismicità, soprattutto continuando la deformazione crostale con il tasso che abbiamo evidenziato nel nostro ultimo bollettino, che c'era da aspettarsi che la sismicità si sarebbe ripresentata anche con magnitudo media. Questo è stato un terremoto di magnitudo media, ma che non cambia il nostro quadro di riferimento.
Laura Viggiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
Due imprenditori sono stati arrestati per contiguità con un clan di Cosa Nostra dopo un'indagine della Direzione Investigativa Antimafia di Milano che ha portato all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Milano. I due, attraverso società principalmente operanti nel settore edilizio, avrebbero consentito l'operatività di realtà imprenditoriali riconducibili a Cosa Nostra. Nuova udienza invece a porte chiuse oggi per il processo che vede imputato Ciro Grillo e tre suoi amici con l'accusa di stupro di gruppo.
È ripreso questa mattina a Tempio Pausania il processo a porte chiuse che vede imputato per violenza sessuale di gruppo il figlio di Beppe Grillo, Ciro, e i suoi amici Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia. Continua l'interrogatorio di quest'ultimo, l'unico dei quattro imputati che ha accettato di deporre. A Corsiglia il procuratore Capasso aveva chiesto chi può aver girato il video dello stupro. Io dormivo, aveva risposto Corsiglia, accusato in concorso con gli altri tre di aver abusato di una delle due ragazze coinvolte. Lui ha negato tutto, ammettendo un rapporto consensuale con una delle due vittime, al quale non avrebbe partecipato nessun altro. Molto diversa la versione della ragazza, secondo cui Corsiglia l'ha costretta ad avere quel rapporto e che tra l'altro lo colloca nella stanza del presunto stupro di gruppo. Per Grillo, Capitta e Lauria, il pool di avvocati difensori ha scelto il silenzio. Potrebbero decidere di rilasciare dichiarazioni spontanee alla fine del dibattimento in autunno. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Sciopero dei trasporti oggi per mezza giornata su tutto il territorio nazionale, diverse le città coinvolte, Roma e Milano, dove il blocco è scattato questa mattina, ma dovrebbe essere già tutto rientrato. A Napoli tra le 11.30 e le 15.30, disagi invece in arrivo nel pomeriggio in Toscana. Sentiamo.
Adesioni altissime a proclamare l'agitazione tutti i sindacati di categoria. A Milano nessun treno ha circolato sulle cinque linee della metropolitana, scadute le 4 ore di stop, da pochi minuti i treni hanno ripreso a marciare. A Roma lo sciopero è finito mezz'ora fa, anche nella capitale forti disagi, chiuse 2 linee su 3 della metropolitana, in giro pochi bus e tram. In Campania la tensione è iniziata alle 11.30, a Torino e Firenze scatterà alle 18, stop sarà a Venezia dalle 19.30 alle 23.30. All'origine della protesta la rottura delle trattative per il rinnovo del contratto di lavoro. Roberto Napoleoni, segretario nazionale UIL Trasporti.
Questo è un settore in estrema crisi, i lavoratori sono soggetti a grande stress, hanno retribuzioni poco adeguate al costo della vita e quindi c'è necessità di valorizzare questa attività e questa professione. Noi chiediamo da anni un adeguamento del Fondo Nazionale Trasporti, una sua indicizzazione per far sì che i servizi nei vari territori, nelle varie città, siano, diciamo, garantiti in maniera più adeguata.
Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13:12, ci fermiamo per la prima pausa di Effetto Giorno, ci risentiamo tra poco con tutte le altre notizie.
Effetto Giorno.
Ecco le notizie di oggi. Von der Leyen al Parlamento europeo: non lasceremo che gli estremismi distruggano l'Europa, ha confermato il Green Deal, ci sarà anche un commissario per il Mediterraneo. Verso il sì, i verdi europei, divisa la maggioranza italiana, no della Lega, sì di Forza Italia, incertezza, Fratelli d'Italia. Salva casa in aula oggi per il voto di fiducia, novità per la sanatoria. Sciopero dei trasporti oggi per mezza giornata, traffico ripreso a Milano e Roma, disagi nel pomeriggio a Napoli e in Toscana.
I will never let the extreme polarization of our societies become accepted. I will never accept that demagogues and extremists destroy our European way of life. And I stand here today ready to lead the fight with all the democratic forces in this house.
Eccola qua, con questo inglese con un lieve accento tedesco, Ursula von der Leyen questa mattina parlando al Parlamento europeo, sessione che si è chiusa poco prima di mezzogiorno, adesso si è passati alle votazioni. Questo era uno dei brani, degli passaggi del suo intervento, forse uno di quelli che anche noi abbiamo scelto per il titolo: non lasceremo che gli estremismi distruggano l'Europa. Insomma, un messaggio un po' alle destre che sono cresciute alle ultime elezioni europee, ma che attualmente sono fuori dai giochi, dagli equilibri di Strasburgo e di Bruxelles. Ne parliamo con Gigi Donnelli.
Ciao Alessio, buongiorno, saluto gli ascoltatori.
Voci di Radio 24, e soprattutto quando parliamo di Europa, ma in collegamento dovremmo avere anche il vice direttore del Sole 24 Ore, Alberto Rioli. Ciao Alberto, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, ben ritrovati.
Allora, diciamo, tanto per dare un po' i numeri, la maggioranza di von der Leyen ai blocchi di partenza, popolari, socialisti e liberali, dovrebbe contare su 401 seggi. Si è lavorato per allargare questa maggioranza, per avere un margine su questo voto a scrutinio segreto che si concluderà tra poco più di un'ora, e c'è già il sì dei Verdi, anche se non è un sì organico a quello che abbiamo capito. Gigi adesso ce lo spiegherai meglio. Si arriva quasi a 450 lì attorno, e poi insomma c'è molta attenzione su cosa farà Fratelli d'Italia, parte importante del gruppo dei conservatori, che insomma non ha ancora detto come voterà. Meloni in Consiglio Europeo si era astenuta su von der Leyen, ci ha tenuto a criticare il metodo con cui l'Europa si era avvicinata a questo appuntamento, i negoziati, insomma le trattative, eccetera eccetera. Adesso siamo arrivati al dunque. Gigi, tra poco domanderemo se è arrivato quel messaggio, no? Che Meloni si aspettava da von der Leyen sul suo discorso programmatico, per richiamarla in qualche modo dentro. Però se vuoi su questo, poi però parliamo anche del programma, che è la cosa che conta, no?
Ok, allora partiamo da un dato che è forse una delle ultime agenzie. Una riunione straordinaria del gruppo CR, quindi stiamo parlando di quello presieduto appunto, diciamo, da Giorgia Meloni, dico diciamo perché ormai il presidente è passato di mano, a seguito del dibattito sugli orientamenti politici della candidata alla carica del Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, dice: un'ampia maggioranza delle delegazioni nazionali ha confermato che voterà contro Ursula von der Leyen, come in occasione dell'ultima edizione. Il gruppo darà libertà di voto. Quindi il Parlamento europeo è un organismo enorme, giustamente rappresenta 450 milioni di cittadini di 27 stati europei. Gli interessi anche all'interno dei gruppi non sempre coincidono.
C'è la famiglia politica, ma c'è il paese.
C'è la famiglia politica, c'è il paese, ci sono anche le relazioni personali. Non dimentichiamolo che nel corso degli ultimi anno e mezzo, insomma, abbiamo visto sempre più spesso la collaborazione stretta, diciamolo pure, tra la Presidente della Commissione europea, il primo ministro italiano. Sul fronte delle migrazioni questa collaborazione ha prodotto una serie di risultati che diciamo sono stati acquisiti dalla destra italiana come un successo personale. Poi giustamente hai parlato della destra. Bene, ormai le destre sono tre, anche questo va ricordato. Abbiamo un gruppo parlamentare in più rispetto al passato, quindi c'è la destra estrema, l'ultradestra, all'interno del quale di nuovo gli interessi sono divergenti. E poi c'è, dopo questo voto che attendiamo, ci sarà la fase della distribuzione degli incarichi. Su questo Giorgia Meloni è stata chiarissima nel svolgere quello che è un ruolo assolutamente legittimo per un primo ministro, e lo hanno fatto tutti, cioè nel cercare di acquisire quei portafogli che sono più rappresentativi. In questo senso basterà per adesso, credo, ricordare che ci sono due nuovi commissari in vista, difesa e Mediterraneo. Bene, entrambi evidentemente con interessi significativi. Un ultimo dato, ricordiamolo, sì. Parli di 450 voti possibili. L'essenza è che non tutti questi voti sono indispensabili, perché la maggioranza è già costituita, è più bassa, certo. Quindi con un Parlamento europeo di 705 deputati il punto non è ottenere la maggioranza numerica stretta, ma avere una base di lavoro che permetta anche a Ursula von der Leyen di muoversi all'interno di quello spazio naturale tra il centro, e per questo c'è il discorso: tagliamo fuori gli estremismi, che perché sono poi, pochi.
Perché sono pochi, perché poi di volta in volta ci saranno progetti di direttive, passaggi che potranno raggruppare, dividere insomma questa maggioranza. Tra le dichiarazioni di oggi, esatto, garantirò un reddito giusto per gli agricoltori, tra i temi più caldi, diciamo anche un pochino di attualità, ribadito centrale il sostegno all'Ucraina come elemento fondamentale, ma anche sul Green Deal, mi sembra sostanzialmente tra le linee guida e le dichiarazioni che ha fatto von der Leyen, che si è riconfermato, taglio delle emissioni al 90%, i primi 100 giorni saranno dedicati a un piano, ha detto, per le industrie, quindi anche per agevolare l'industria. Su questo c'è un'apertura sugli e-fuels, sui carburanti sintetici, che forse è qualche cosa che il governo italiano ha chiesto, cioè di essere tecnologicamente neutrali. Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 Ore, ti chiedo, partendo da quello che analizzava correttamente Gigi Donelli, tu hai letto nelle dichiarazioni di von der Leyen quell'ammiccamento, quella dichiarazione che possa convincere Meloni a votarla? Sarebbe un fatto comunque politico, e poi insomma ti chiedo anche l'impressione che ti ha fatto il discorso di oggi.
Ma guarda, non vorrei essere eccessivamente prosaico o addirittura cinico, ma io credo che gli ammiccamenti rispetto ad alcune aree tematiche delicate su cui la Meloni aveva chiesto impegni maggiori da parte di Ursula von der Leyen ci sono stati anche in modo molto evidente, nel senso il commissario alla difesa, il commissario per la sponda sud del Mediterraneo, l'accenno a una nuova figura istituzionale che possa occuparsi di semplificazioni, sono tutti temi che...
Un vicepresidente forte per le semplificazioni, sì, sembra quasi un identikit di qualcuno fitto.
Ecco, sono tutte cose che erano state chieste dal governo italiano, evidentemente, così come volendo leggere il passaggio sul Green Deal c'è stata una correzione pro impresa, effettivamente, come giustamente sottolineavi tu, c'è stata questa nuova spinta forte a un fondo nuovo per la competitività dell'Europa. Tutta la questione che riguarda l'assetto interno del risparmio, il mercato unico del risparmio, che è un cavallo di battaglia del rapporto Letta, che praticamente è finito come copia e incolla nel discorso programmatico di Ursula von der Leyen, sono tutte cose che si possono leggere in un modo o in un altro. Io credo che questa attesa riguarda semplicemente la composizione finale della commissione, quale diventerà la casella o le caselle per la nomenclatura italiana, e la trattativa è su quello. Una volta, secondo me, sistemata la figura di riferimento della nomenclatura italiana che sia confacente alle aspettative del governo italiano, forse potremmo anche avere la sorpresa di una formula di adesione da parte di Fratelli d'Italia al programma, perché ripeto, politicamente è facile leggerlo in un modo o in un altro. Quello che conta ed è la trattativa dell'ultimo minuto, come è sempre in questi casi, riguarda la composizione finale del governo europeo prossimo 21.
Certo. Poi c'è il dato del fatto che la maggioranza italiana è divisa, perché Forza Italia vota sì, la Lega vota sicuramente no. Tra poco scopriremo appunto l'arcano, cosa fa Meloni. Gigi, però non è solo da leggere in chiave italiana. Noi lo facciamo giustamente, però qua parliamo di un ambito europeo. Il Parlamento europeo, Ursula von der Leyen parla a tutta l'Europa. Ecco, in questo senso,
te ad alcuni di più.
Ecco.
No, io voglio dire solo una cosa, von der Leyen, Meloni, a mio avviso rappresenta anche una grande opportunità per la Meloni, parliamoci chiaro, in una esperienza di governo che si consolida, tra non dirlo ma essere sempre più di centro, è un'opportunità che evidentemente la Meloni ha colto perfettamente, soprattutto rispetto a questi due partiti di destra a destra. Poi c'è il discorso europeo, hai citato tra i punti quello dell'agricoltura. Ecco, è ovvio che istintivamente pensiamo ai nostri agricoltori, ma non dimentichiamo che ci sono paesi in Europa che addirittura hanno il partito degli agricoltori, cosa che ancora noi non abbiamo. Non
in
abbiamo
Polonia dove?
Esattamente.
Hai studiato
molto bene. E poi non dimentichiamo che mentre parliamo di Ucraina diciamo e ribadiamo un sostegno europeo, ribadiamo collettivamente un sostegno europeo all'Ucraina, la preoccupazione di tutta una fascia dell'Europa centro-orientale è proprio, non è la guerra in Ucraina, ma è il potenziale molto complesso di un ingresso sempre maggiore dell'Ucraina, cioè di un enorme paese agricolo. Ecco, queste fasce sono sensibili. La Polonia è il più grande, ma dopodiché ci sono anche la Slovacchia e giù giù fino alla Romania. Quindi comunque sono voti importanti che von der Leyen ovviamente deve prendere in considerazione.
Io mi fermerei qua, chiedo però ad Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 Ore, in collegamento con noi ancora, se vuole aggiungere qualcosa, se ti ha colpito qualcosa in particolare questo vicepresidente per la semplificazione che citavi. Secondo te è quasi l'identikit di Fitto o no? O siamo un po'
Quasi, nel senso che però poi l'Italia insiste per una delega un po' più pesante, concorrenza, mercato interno, che sono i temi veramente rilevanti da un punto di vista economico, su cui probabilmente si verificheranno le sperimentazioni più interessanti, anche alla luce del programma così come è stato esposto stamane e i cui punti nuovi ho detto prima. Vedremo, secondo me non sarebbe sufficiente un vicepresidente alle semplificazioni, perché poi le semplificazioni sono un tema molto di bandiera, l'abbiamo visto anche trasposto su scala nazionale. Anche noi abbiamo avuto i ministri per le semplificazioni, abbiamo avuto ministri che hanno fatto falò delle leggi nelle pubbliche piazze, ma che poi alla fine non è che abbiano semplificato più di tanto, anzi a volte hanno addirittura complicato.
Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 Ore, grazie come sempre, un abbraccio, a presto. Anche a Gigi l'abbraccio, no, perché noi ci siamo tutti qua. I giorni siamo sempre qui, però...
grazie,
ti ringrazio, ci sentiamo più tardi. Allora, invece, adesso, per quanto riguarda le altre notizie, c'è da segnalare il fatto che oggi è previsto il voto di fiducia sul salva casa, e quando dico salva casa dico inevitabilmente Giuseppe Latour, collega del Sole 24 Ore, che dovrebbe essere in collegamento. Ce l'abbiamo? Sì, Giuseppe, buongiorno, benvenuto.
Ci sono presente, ciao, buongiorno.
Eccoti qua. Allora, come sempre, l'arduo compito di raccontare queste materie complesse, però insomma il vantaggio, Giuseppe, è che abbiamo un pregresso, perché se ne parla da un po' di tempo. In realtà questa norma è già in vigore, però le modifiche che sono arrivate in corsa e che a questo punto dovrebbero essere un pacchetto chiuso, perché se c'è la fiducia ci immaginiamo che i tempi non consentano ulteriori modifiche. Quindi Giuseppe, raccontaci tutto.
È un pacchetto chiuso che ha imbarcato un paio di novità rispetto alla versione originaria del decreto, che è in vigore da fine maggio, e mi concentrerei soprattutto su due. La prima è nel fatto che è stato allargato il perimetro della sanatoria. Il salvacasa consente, lo abbiamo detto diverse volte, di sanare a pagamento, presentando un titolo e pagando una sanzione che è anche stata un pochino ridotta, alcuni interventi. È nato per le piccole difformità di cui il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini ha fatto tanti elenchi, così come noi, la veranda, il balconcino, il tramezzo, insomma tutte quante queste piccole cose.
La porta spostata mezzo metro più in là, mezzo metro più in qua, eccetera. Però
in realtà nella conversione è stata aggiunta una parolina che si chiama variazioni essenziali, per cui il livello delle difformità sanabili è salito di un pochino. Diciamo che rientrano le difformità che non sono più soltanto da cartellino giallo, ma anche da cartellino arancione, per usare una metafora.
Cioè quelle che in passato avrebbero richiesto che cosa?
Quelle che in passato avrebbero richiesto una verifica di doppia conformità più pesante, quindi una verifica amministrativa che era molto difficile da riuscire a raggiungere, adesso potranno essere sanate in maniera semplificata con la nuova doppia conformità, di cui anche abbiamo parlato, che è sostanzialmente una procedura più semplice che comunque prevede, questo è il punto fondamentale, la compatibilità con quelle che sono le regole dei piani regolatori di adesso. Quindi si potranno sanare anche nuove cubature in aumento rispetto a quello che era autorizzato, ma soltanto se il piano regolatore del proprio comune prevede la possibilità di farlo. Quindi
ti porto all'altro argomento, che immagino che fosse la questione dell'abitabilità, i requisiti di abitabilità.
Esatto, quella che qualcuno ha definito con una battuta perfida la casa dei sette nani.
Sì.
battuta sulla quale devo dire io non sono molto d'accordo, perché in realtà su questo punto dell'abitabilità c'è non tanto il far abitare gli spazi poco abitabili, ma provare a riqualificare e riutilizzare il più possibile gli spazi delle nostre città, perché sappiamo che il tema del consumo di suolo è un tema fondamentale, quindi non bisogna consumare nuovo suolo, ma bisogna provare a utilizzare gli spazi che ci sono. Lì il punto è che c'è una norma molto vecchia, risalente al 1975, che fissa questi requisiti di abitabilità. Dentro ci sono requisiti come le altezze, che attualmente sono 2,70 m, o le superfici minime degli immobili, 28 metri quadri per un monolocale. Sia le altezze che le superfici minime scenderanno di un pochino, quindi si potrà stare nei 2,40 m e nei 20 metri quadri per i monolocali e 28 per i bilocali. È vero che sono case più piccole, un po' più anguste, però l'emendamento prevede la necessità di fare delle ristrutturazioni che garantiscano la salubrità degli spazi, quindi si consente di recuperare immobili che altrimenti magari sarebbero inutilizzati.
Io ho detto, visto che non si riesce ad abbassare i prezzi degli affitti o anche a trovare un modo per far costare un pochino di meno le case, soprattutto nelle grandi città, facciamo delle case un pochino più piccole, così abbiamo risolto il problema in quest'altro modo qua. Vabbè, scherzi a parte, Giuseppe, mi pare che abbiamo detto quasi tutto, insomma, se volete sul Sole 24 Ore di oggi c'è già un'analisi su quello che è il pacchetto, poi nei giorni scorsi, se ci saranno nei giorni prossimi eventuali ulteriori modifiche, ci torneremo. Intanto grazie, alla prossima. 13:32, in arrivo alla pausa, ci fermiamo. 349-238-6666.
Effetto giorno.
13:37, eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori e cari ascoltatrici, ben ritrovati da Alessio Maurizi. 349-238-6666 se volete commentare le notizie di oggi, se avremo un po' di tempo. Oggi siamo stati molto occupati con questioni europee, soprattutto in apertura. Adesso invece, come tante volte in queste ultime settimane, l'appuntamento con Enrico Pagliarini, che è qua in studio con me. Enrico, ciao.
Buongiorno, ciao a tutti.
Voce di Radio 24, e siamo qui a, come diciamo noi, insomma, a recuperare quelle notizie che ci interessano, ci piacciono, perché sono notizie di innovazione, tecnologia, del mondo che cambia, ma che tante volte non entrano in alto, no, nelle nostre scalette, quindi se no ce le perdiamo. Allora, c'è intanto una novità interessante, divertente, che riguarda YouTube, che forse non è una novità per quelli che già usano gli assistenti vocali, quelle cose lì, però per YouTube è una novità divertente.
YouTube Music, che è un'app per l'ascolto della musica tramite tutto il sistema di YouTube, ha implementato una funzione che richiama un po' quello che si faceva. Questo vale per quelli un po' più adulti.
Esatto.
Che abbiano almeno più di 30, 35, 40
anni.
Per noi,
poi, diciamo.
No, ti ricordi quando eravamo ragazzini, si chiamavano le radio private, per magari volevi una canzone, mettete sulla canzone tal dei tali, e quando tu chiamavi e non sapevi il titolo,
e dicevo, tu canticchiavi,
dicevi, ma com'è che fa questa canzone? E quelli della radio sapevano il titolo e quindi poi ti mettevano la canzone.
Sei intonato, se no.
Però più o meno, insomma, si può. O comunque vale, insomma, anche per tu. Dicevi, un tuo amico, hai sentito quella canzone? Non mi ricordo il titolo, com'è che fa? Allora, questa è la canzone. La stessa cosa si può fare con interagendo con lo smartphone, usando sempre sistemi di intelligenza artificiale che riescono a capire. Da uno che in questo caso, anche se sei stonato, sono
becca,
abbastanza
bassissimo. Io ero rimasto a Shazam, non so se si usa ancora.
Shazam, però.
Per captare le canzoni vere e proprie.
Sì, si usa ancora, io lo uso ogni tanto per. Shazam, per chi non lo sapesse, è un'app che ti permette, quando stai ascoltando una canzone, di
riconoscerla
automaticamente, e devo dire lo fa nel 99%. Sì. Adesso, alcune canzoni un po' di nicchia non le becca, però becca quasi un tutto. Database sterminato.
E questo YouTube Music qua, secondo te funziona bene?
Sì, funziona. Anche se sei abbastanza stonato, riesci un po' a beccare. Sì.
E qui diciamo una piccola evoluzione. Non è una novità per chi usa certi assistenti vocali, perché sapevo che alcune, in certe modalità si poteva già fare.
Sì, ci sono alcune altre, però diciamo che YouTube è talmente... come dire, ha talmente tanti milioni di utenti che insomma, si allarga un po' l'uso di queste potremmo dire un trend che vedremo, cioè un'altra cosa che riescono a fare gli assistenti. Io penso che nel giro di poco tempo sarà abbastanza diffusa questa tecnologia, per cui tu potrai canticchiare oppure anche magari, che ne so, recitare una parte di una poesia. Adesso questo forse non è così comune, però,
e lui arriva
e lui dice: ah, quella poesia è questa.
Allora, l'altra notizia è questa, perché è da un po' che ne parliamo noi tutti, insomma, dei consumi, no? Energetici, anche delle compagnie digitali, della grande economia del cloud, eccetera, eccetera. Adesso però c'è una misurazione, non so se la ritrovo bene qua, che l'ha fatta una società privata, 24 terawattora. Google e Microsoft hanno consumato nel 2023, che è tanto.
Sì, tantissimo. Allora, stanno uscendo nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, stanno uscendo i rapporti di sostenibilità che fanno tantissime aziende. Ovviamente aziende tecnologiche come Google, Microsoft, ma potremmo Apple, Meta, bla bla bla, insomma, tutte queste aziende hanno dei data center sterminati, giganteschi, in giro per tutto il mondo per erogare questi servizi. Negli ultimi mesi, direi 2023 è stato forse un anno di grande accelerazione, questi data center si sono espansi per erogare servizi di intelligenza artificiale e anche per fare l'addestramento dei modelli di intelligenza artificiale. Quindi il consumo di energia elettrica è esploso.
Ed è legato fondamentalmente a?
A tutte le macchine, tutti i computer, tutti i chip che lavorano.
E devono anche essere raffreddati.
Certo.
Quindi sia il consumo in quanto tale che il raffreddamento.
Quindi tutto questo assieme, e lo si evince dai rapporti di sostenibilità, quindi sono le stesse aziende che dichiarano loro consumi.
Il signor Michael Thomas.
Sì, c'è un ricercatore che ha preso tutti questi numeri, li ha messi in fila e ha detto due o tre cose. Sostanzialmente ha detto: beh, intanto guardate che i consumi...
Viene ritenuta attendibile comunque questa
stima,
credo.
Perché è una come dire, ha preso i dati dichiarati dalle aziende e li ha messi ha fatto una specie di classifica e ci dice, da una parte ci dà così una curiosità e dice: guardate che ci sono 100 nazioni nel mondo che consumano meno di queste aziende prese singolarmente.
Ci sono 100 paesi nel mondo che consumano meno
di Microsoft o di Google, ad esempio.
Cioè, qui stanno diventando come dei paesi grandi.
Sì, beh, se guardi anche i fatturati di queste aziende, ci sono molti paesi nel mondo che hanno un PIL, un prodotto interno lordo, quindi il fatturato
poi
del
questa energia andrà prodotta, no? Quindi comunque è un, mi viene a dire, un problemino in più abbiamo.
È un grosso problema, perché quando noi ci mandiamo un messaggio magari con una fotografia, non pensiamo all'impatto. Sembra tutto immateriale, invece ci sono dei data center che lavorano, delle antenne che devono trasferire dati, fibre ottiche, eccetera, eccetera. Questo ha un consumo, se lo moltiplichiamo per miliardi di persone. Poi, se a questo ci aggiungiamo l'intelligenza artificiale, che richiede una quantità di energia pazzesca, moltiplicato per miliardi di utenti in tutto il mondo, ha dei consumi pazzeschi.
E questo è un secondo problema. Mondo virtuale che consuma quanto
che consuma,
il primo,
che invece ha un consumo reale.
Esatto, quindi due volte.
Quindi si sta proponendo un problema nel problema, e tutte queste aziende hanno degli obiettivi di decarbonizzazione, di riduzione molto sfidanti, dicono arriveremo ad un certo punto,
speriamo che ce la facciano,
però per adesso il problema c'è.
Enrico Pagliarini, per ciao. Questa stagione noi adesso ci salutiamo, perché domani è l'ultima puntata dell'Effetto Giorno, poi ci saranno tante altre cose su Radio 24.
Noi ci vediamo in redazione,
ci vediamo, quindi sì. Ciao.
Ciao a tutti.
Tra poco punto autotrasporti, poi in diretta con Giulia Crivelli, Effetto Mondo.
Punto autotrasporti.
Punto Autotrasporti, rieccoci, buon pomeriggio da Andrea Ferro. Dopo l'impennata delle immatricolazioni dei veicoli industriali arriva pure quella dei commerciali. Parliamo di veicoli sotto le 3,5 tonnellate, quindi di furgoni. A giugno immatricolazioni su del 21,5% rispetto al dato del giugno 2023. A spingere questo balzo è stato lo smaltimento degli stock in vista dell'entrata in vigore dal 7 luglio dell'obbligo degli ADAS, cioè dei sistemi di sicurezza su tutti i mezzi di nuova immatricolazione adibiti al trasporto di merci. Ne abbiamo parlato già nei nostri spazi dedicati a questo mondo. Il primo semestre 2024 si è chiuso con un incremento delle immatricolazioni pari al 17,7%. Pericolo incendi, non gettare sigarette, il monito che da qualche giorno leggiamo sui pannelli installati lungo la rete di ANAS. Ha preso il via infatti la campagna "La strada non è un portacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio". Purtroppo la cronaca già da settimane aggiorna sugli incendi, ancora ieri la tragedia dei due vigili del fuoco in Basilicata, tanto più in quei territori alle prese con la prolungata siccità. Roberto Mastrangelo, responsabile gestione rete ANAS, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Al di là dell'azione scellerata, talvolta però anche interessata, dei piromani, e non di rado d'estate gli incendi partono proprio dai margini delle strade per un gesto apparentemente innocuo, cioè gettare un mozzicone di sigaretta dal finestrino di un'auto, di un camion. Mastrangelo.
È un fenomeno non trascurabile. Nel solo mese di luglio dello scorso anno, lungo le nostre strade abbiamo rilevato 276 incendi e 233 nel mese di agosto, quindi sono numeri importanti. Incendi che lungo le strade creano una serie di criticità, innanzitutto la pericolosità per l'incolumità delle persone nel caso in cui appunto le fiamme lambissero proprio la sede stradale, ma anche un pericolo oggettivo per la circolazione, per il fumo che mosso dal vento può invadere improvvisamente la carreggiata e quindi causare una riduzione della visibilità. Poi ci sono i danni all'infrastruttura stradale, basti pensare ai danneggiamenti alle barriere, alla segnaletica, ma anche alla parte impiantistica che spesso corre ai lati delle strade, quindi degradando anche in questo caso la sicurezza della strada, oltre poi all'inevitabile danno ambientale con la perdita di tanti alberi, tante piante che circondano la sede stradale.
E allora, al di là di quello di base, cioè non gettare mozziconi dai finestrini dei veicoli, ma comunque non va gettato nulla in generale, ecco, quali altri consigli possiamo dare ad autotrasportatori, automobilisti in generale, utenti della strada?
Cosa non fare? Ecco, la maggior parte degli incendi lungo le strade è dovuto a comportamenti non corretti o a distrazione. Distrazione perché compiamo degli atti che probabilmente, se ci pensassimo un attimo prima, non faremmo. Tipicamente quello di gettare il mozzicone della sigaretta accesa dal finestrino, ma anche abbandonare i rifiuti lungo le strade, perché i rifiuti costituiscono un pericoloso combustibile appunto nel caso di incendio. Ci sono poi delle cose da fare. La prima arma per combattere l'incendio è la tempestività. Prima interveniamo e prima abbiamo probabilità di circoscrivere e di spegnere l'incendio. Quindi se vogliamo consentire ai nostri amici vigili del fuoco di intervenire tempestivamente ed in modo puntuale, dobbiamo segnalare e allertare alla prima avvisaglia di incendio, di fumo che noi vediamo anche percorrendo le nostre strade, quindi telefonando al numero 115, che è quello del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, o al numero unico delle emergenze 112.
Roberto Mastrangelo, responsabile gestione rete ANAS, grazie.
Grazie a voi.
L'estate entra nella fase centrale, quindi nel periodo di grandi spostamenti su strade ed autostrade, e allora ricordo i divieti per i mezzi pesanti fissati per le prossime due settimane, sabato prossimo, 20 luglio, e quello successivo, il 27, stop dalle 8 alle 16, nelle due domeniche dalle 7 alle 22. Attenzione, il divieto scatterà anche venerdì 26 luglio dalle 16 alle 22. Una notizia di viabilità che riguarda l'autostrada A4, tra le più trafficate dai mezzi pesanti, dalle 23 di stasera alle 5 di domattina sarà chiuso il tratto in direzione Venezia tra lo svincolo di Latisana e quello di Sanstino di Livenza. Lo stop alla circolazione è per consentire i lavori di asfaltatura nell'ambito della costruzione della terza corsia. Punto Autotrasporti, mettiamo il punto. La puntata del 18 luglio finisce qui. Vi ricordo, a Radio 24, notizie e voci dal mondo dei trasporti e della logistica, anche il sabato alle 13.15 e lunedì alle 13.45. Grazie per l'attenzione da Andrea Ferro, una buona giornata.
www.autotrasporti, in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.
Effetto Mondo.
For the last 8 years, President Trump has given everything he has to fight for the people of our country. He didn't need politics, but the country needed him. Now, prior to running for president, he was one of the most successful businessmen in the world.
Giulia Crivelli, buongiorno.
Buongiorno. Benvenuta. Confesso, ho ascoltato i 36 minuti di discorso alla convention ieri di J.D. Vance, candidato alla vicepresidenza. Prima avevo persino guardato 1 ora e 50 quasi del film Elegia americana, e mi è piaciuto tantissimo. Non so come si possa dire che non sia un bel film. Tra l'altro Ron Howard, regia stupenda, una performance come quella di Glenn Close io non la ricordo da non so quanto, Amy Adams altrettanto brava, e veramente invito tutti a vederlo, perché comunque è tutto ambientato nell'Ohio e quindi ci fa capire appunto quell'America che credo in pochi conosciamo, e ci fa capire anche qualcosa di J.D. Vance. Naturalmente questo discorso è su tutti i giornali perché era molto atteso. Oggi dovrebbe parlare Donald Trump, poi ci sono tutti gli aspetti invece che riguardano Joe Biden, il fatto che abbia il Covid, la dichiarazione "mi ritirerei solo se i medici me lo dicessero", e naturalmente questo poi ha scatenato subito la reazione: ma se dei medici ti ritenessero non all'altezza della presidenza, forse non lo saresti da subito, quindi il problema diventa ancora più urgente. Poi c'è la posizione di Nancy Pelosi, quella Nancy Pelosi, ex speaker della Camera, che Donald Trump chiama sempre Crazy Nancy, e comunque è una delle più ascoltate politiche del Partito Democratico. Anche lei pare abbia consigliato a Joe Biden di farsi da parte. E poi ci sono gli aspetti economici, perché ogni volta che Trump ha parlato in questi giorni comunque ha suscitato delle reazioni, o all'interno del suo partito o altrove. Per esempio, appunto, le dichiarazioni di ieri su Taiwan hanno fatto crollare, come sappiamo, tutto il settore dei microchip, e questa è l'apertura di Financial Times di oggi. Però ti farei sentire un altro audio di J.D. Vance, perché davvero credo che sia 39 anni, è una figura interessante, comunque un cambio generazionale interessante per chi osserva la politica americana.
As always, America's ruling class wrote the checks. Communities like mine paid the price. For decades, that divide between the few with their power and comfort in Washington and the rest of us only widened. From Iraq to Afghanistan, from the financial crisis to the Great Recession, from open borders to stagnating wages, the people who govern this country have failed and failed again.
E questi sono temi, in realtà anche qui qualcuno ricorderà quando l'ascesa della Lega, per esempio, lo spostamento di voti dalla sinistra, o ancora oggi quando si guardano i flussi di voti in Italia e non solo, persone che votavano per partiti di sinistra che si sono spostati verso altri partiti. Perché quello che dice J.D. Vance è, alla fine la classe dirigente di questo paese, che poi lui identifica soprattutto con i democratici, ha incassato tutti i dividendi che c'erano da incassare, e il conto lo ha pagato invece la classe a cui appartengo io. E questo vale sia per i ragazzi che sono andati in guerra, che appartengono alla classe media, non certo all'elite. Questo vale per le vittime delle crisi finanziarie e delle recessioni. Insomma, sono argomenti che secondo me, se non altro, devono fare riflettere, perché è vero che l'elettorato di Trump è prevalentemente bianco, di questa classe media, e però ci sono anche degli argomenti che non possono essere liquidati come appunto esagerazioni trumpiane.
Comunque ti segnalo che si è diffusa la notizia, diffusa da CNN, che Biden starebbe aprendo al passo indietro, perché avrebbe chiesto, e lo dice un alto funzionario anonimo, se Harris ha possibilità di vincere, secondo loro, e quindi c'è questa notizia, non lo so.
Senti, velocissimamente, in Francia, foto su tutti i giornali di Anne Hidalgo, la sindaca di Parigi, che si è tuffata nella Senna, super protetta da una muta, però per dimostrare che l'obiettivo di rendere la Senna balneabile è raggiunto, in vista dei giochi naturalmente. La Germania è l'unico paese a cui sembra interessare un po' il voto di Ursula von der Leyen, che naturalmente ricordiamo le tedesca. Non so se abbiamo tempo, se non non abbiamo tempo, magari lo facciamo domani, nel Regno Unito c'è stato questo rito fantastico, antichissimo, del discorso del re, che in realtà legge il discorso programmatico del governo, che in questo caso è un governo di sinistra, e Re Carlo era vestito con la corona, che è quasi talmente pesante quasi da fargli piegare la testa. Però insomma, questo è the King's Speech, oggi è la notizia nel Regno Unito.
Sentiamolo.
Securing economic growth will be a fundamental mission. My government will seek a new partnership with both business and working people and help the country move on from the recent cost of living challenges.
E quindi insomma parla di inflazione, parla di working people e naturalmente parla in prima persona perché così vuole la tradizione, però questo è il programma del governo di Keir Starmer, leader dei laburisti.
E va bene, ci fermiamo qua, è tutto per la puntata di oggi. Giulia Crivelli, grazie, e con Anna Elena Riva in regia, Alessandro Schirano in redazione e Alessio Maurizio in studio. Ciao a tutti e buona giornata.